Until You Come Back to Me, fino a quando ritornerai da me, dice Aretha Franklin, una canzone che dedichiamo idealmente a tutti gli amanti, gli innamorati divisi da questa quarantena. Abbiamo parlato prima dei ragazzi che non possono riabbracciare la fidanzata, ma ci sono tantissime persone che desidereremmo abbracciare in questo momento e aspettiamo che prima o poi possano ritornare da noi. Ma c'è chi ha vissuto questa quarantena in maniera particolarmente difficile e sono le persone in difficoltà economica, che si trovano a vivere problemi anche di tipo sociale. Di queste persone in difficoltà si occupa un'associazione, o meglio una fondazione, che è Domus de Luna. Noi siamo collegati con Ugo Bressanello, che è il creatore di Domus de Luna. Buongiorno Ugo.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti.
Allora, immagino che questi due mesi per te, per i ragazzi di cui vi occupate, per le famiglie di cui vi occupate, siano stati particolarmente difficili. Raccontaci un po' cosa state vivendo.
È così, ma noi diciamo stiamo vivendo realtà anche molto diverse tra di loro. Domus de Luna, diciamo, nel corso degli anni è diventata anche tante cose diverse fra di loro, quindi ci sono state storie e quotidianità tra loro, anche non dico gli opposti, ma quasi. Penso alle comunità da dove è nato tutto, con le case per
le case famiglia per i ragazzi.
Sì, le case famiglia per i ragazzi che ci sono affidati al Tribunale dei minori, e che sono quattro, che ospitano, in due di esse sono ospitate anche le mamme. Ecco, queste sono case dove c'è una chiusura dura da sopportare, molto dura. La chiusura è dura per tutti, però immaginate 10 adolescenti chiusi in una comunità senza poter vedere neanche i loro amici e familiari, quando per esempio questo potrebbe essere permesso. Gli incontri protetti sono stati sospesi, l'unico modo di vedere magari il padre o la madre tramite Skype, tramite Zoom, tramite comunque una video conference. E nelle comunità io sono molto felice e quasi un po' orgoglioso di raccontarlo, le cose sono andate benissimo, i ragazzi sono stati straordinari.
Sì, non c'è stato un solo caso, mi sembra di capire, a differenza delle comunità o dei ricoveri per anziani, che invece sono una realtà inquietante in questo momento. Nelle sì. comunità che si occupano dei ragazzi, in particolare quelle gestite da realtà come la vostra, non c'è stato un solo caso.
Non c'è stato, beh, da una parte l'anagrafica aiuta sicuramente, dall'altra sono completamente diverse le logiche proprio di organizzazione, sicure, perché le comunità per anziani hanno dei numeri ben più elevati di quelle per minori. Noi comunque in casi eccezionali, poi cambia purtroppo di regione in regione, questa è una cosa un po' assurda che spero che anche grazie al coronavirus ricominceremo a pensare, no? Perché questa cosa che in ogni regione ci siano regole normative diverse su diritti che dovrebbero essere uguali per tutti.
Sì, noi vorremmo delle terapie diverse, diciamo, vorremmo, diciamo, livelli diversi di gestione del rischio nelle diverse regioni, che tengano conto, certo, delle diverse realtà. Però le regole, sono d'accordo con te, le regole generali devono essere uguali per tutti.
Ma io mi riferivo a quelle, ad esempio, standard procedurali autorizzative, certo, no? Non è, certo, possibile che una comunità per minori a Palermo decreti che è necessario avere un tot metri quadri, che in Sardegna diventa il doppio e che nel Trentino magari diventa la metà, no? Sì. Che ci sia un educatore ogni 5 da una parte, ogni 10 dall'altra, ogni 2 da quell'altra ancora, non, queste sono cose che non hanno proprio veramente alcun senso. E devo dire che è andato tutto molto molto bene in comunità, con un clima meraviglioso, e penso che in questo caso, poi tra i tanti operatori, no, spesso si vedono gli infermieri, i medici, io penso che andrebbero messi anche tutti quanti quelli che nelle RSA, nelle comunità per meno, tutti quelli che si sono continuati a prodigare anche al di fuori del sistema ospedaliero, no? E io sono molto grato e sono felicissimo di essere arrivato qua con le comunità che ancora hanno il sorriso, e penso di doverne dare tutto il merito a chi nelle comunità ha gestito questa emergenza e la sta ancora gestendo con grande professionalità, ma anche con un cuore straordinario.
Ecco, ma come passa una giornata, una di queste lunghe giornate, lunghe anche perché si assomigliano un po' tutte, all'interno di una comunità come quella di cui voi vi occupate?
Ma senti, come ho visto fare anche in molte famiglie, il cibo è diventato un elemento di aggregazione straordinario, quindi si passa una buona parte del tempo a decidere insieme qual è il menù, a cucinarlo, no? Ad apparecchiare, a godere di un momento anche di convivialità che nella quotidianità invece quella tradizionale, quella ordinaria, forse non era così ben considerato, così ben messo in evidenza, certo, in attenzione. E poi c'è lo sport, c'è l'attività fisica, c'è comunque del tempo dedicato a questo, c'è molto gioco e per fortuna soprattutto con i piccolini c'è molto gioco. E poi c'è la scuola, Sergio, la scuola che per fortuna al di là di alcune eccezioni che non sono troppo positive si è data da fare, si è comportata bene e permette a questi ragazzi di essere collegati. C'è un problema di fondo, no? Questo diciamolo, perché poi mi ricollegherei con questo anche all'ex-me, quello che è il mondo delle periferie, il mondo di chi è in difficoltà oggi molto più di prima, che se tu non hai un wifi, non hai un internet, no? A casa, sì. Non hai un tablet, non hai un computer.
Sei nel medioevo, sei fuori, sei in un altro mondo.
Gioco,
sì,
no? Certo. Sei fuori dal gioco, quindi questo rimandare le aperture della scuola, perché i nostri insegnanti sono i più anziani in Europa, a me fa un po' pensare, no? Che come quando diciamo si ribalta la priorità e l'importanza dagli obiettivi veri, dei beneficiari veri e gli strumenti, no? Cioè i beneficiari dovrebbero essere i ragazzi, non i professori. Certo, io penso, certo, che in questo caso veramente sta diventando un problema. Le statistiche dicono che almeno un terzo nel sud Italia dei ragazzi che sono a casa non ha gli strumenti informatici, non ha le dotazioni tecnologiche per poter seguire. Questo vuol dire che il gap tenderà ad aumentare tra coloro che possono, che hanno, no? Che sono diversi, migliori, che hanno più possibilità, migliori non intendo nel senso qualitativo personale, umano, no?
Ma sì,
nel senso che hanno possibilità maggiori e quelli che invece non le hanno. Noi in questo senso, venendo appunto all'ex-MEC, che è un po'
è il luogo simbolo, è il luogo simbolo, perché c'è un luogo bellissimo che voi avete creato, e raccontiamolo anche a chi non lo sa, era un ex mercato abbandonato per tanti anni, ci andavano i tossici, era diventato una specie di scarica umana. Voi l'avete preso in mano, e questo è avvenuto molti anni fa, ha ristrutturato, fatto diventare un luogo di bellezza, di creatività, e all'interno di questo spazio fate un sacco di attività con i ragazzi, con gli adolescenti, in un quartiere tra i più difficili dell'Interland Cagliaritano, che è il quartiere di Santa Teresa Pirri, con accanto le case popolari e il disastro sociale, per cui quel luogo lì, quell'isola di positività e di ottimismo è collocata dentro un contesto dove immagino anche in questo periodo si respiri un'aria molto pesante.
È molto pesante l'aria, Sergio, e l'ex-MES si è completamente rivoluzionato, per cui tutte le attività culturali, le attività artistiche, quelle sportive, dopo scuola, si è tutto trasformato completamente, e anche qui è la bellezza di avere a che fare con persone che sono veloci, che ti seguono e che ti danno una mano, non con i tempi purtroppo che abbiamo conosciuto in questa emergenza in alcuni servizi pubblici, no? E questo ci ha permesso di far sì che dove c'era il teatro oggi ci sia la zona di frutta e della verdura per la raccolta che poi viene distribuita alle famiglie che sono in difficoltà, la saletta della musica è piena di pasta, di riso e di olio, di sale, eccetera eccetera. Insomma, c'è stata una trasformazione veramente radicale, e adesso una delle attività è proprio quella di individuare quelle famiglie che hanno maggiormente bisogno, che non sono state ancora servite dalla scuola, no? Perché si parla tanto di questi tablet della scuola, ma sono pochi quelli che sono stati effettivamente distribuiti, e noi abbiamo avuto dei donatori privati che ci hanno consentito di comprare questi tablet. Io direi anche, se è possibile, Sergio, che Tiscali ci ha regalato, no?
Assolutamente, certo.
Ma è giusto farglielo, Tiscali ci ha regalato la commissione per tutti questi tablet, quindi li siamo andati a distribuire, e adesso facciamo scuola a distanza con questi, che sono circa un centinaio di ragazzi, sono 70 tablet, ma vengono adoperati in diverse famiglie.
Quindi quel luogo, che era un luogo, diciamo, che era nato anche per proteggere all'interno di una struttura delle persone, dei ragazzi in difficoltà, dandogli un mi viene da dire un surplus di affetto, di stimoli, di creatività, sì. Oggi è diventato, sì, addirittura un luogo di servizio per l'intera comunità che c'è intorno, sì. Cioè voi date generi di prima necessità, date servizio, date supporto anche alle famiglie che abitano l'intorno.
Ma guarda, siamo in realtà, oramai siamo in tutta Cagliari e anche in molti comuni dell'Interland, da Sestu a Quartu, passando per tutto quello che c'è in mezzo e talvolta andando anche verso Assemini dall'altra parte. Perché è giusto così, perché non stiamo chiudendo le porte a nessuno, ci stiamo ritrovando con dei numeri incredibili, una crescita esponenziale delle persone che ci vengono a chiedere una mano, stiamo cercando di aiutare tutti.
Ecco, quante spese consegnate al giorno, date al giorno alle persone che ne hanno bisogno?
Allora, ti so dire a settimana, poi ci sono dei giorni in cui di più, un po' di settimana, oramai settimana scorsa abbiamo superato 1000.
Accidenti.
Abbiamo superato i 1000, calcola che stavo guardando proprio ieri i numeri di un mese fa eravamo a 100.
Crescita
da 100 a 1000 in un mese.
Più esponenziale. La solidarietà ha avuto una crescita più esponenziale ancora di quella del virus. Senti,
senti, è stato meraviglioso, perché da questo punto di vista va anche detto che noi abbiamo ricevuto tante di quelle donazioni, tanta di quella raccolta, tanta di quella messa a disposizione di volontariato come mai era successo nella storia di Domotorone in questi anni. Quindi assolutamente sì. C'è una risposta molto lenta, diciamo anche questo, da parte delle istituzioni. Io mi auguro.
Su questo ti volevo stimolare, cioè quegli strumenti che sono stati predisposti di aiuti alle famiglie, alle persone in difficoltà, quegli assegni, quei buoni spesa, sì, stanno effettivamente arrivando alle persone dal tuo punto di osservazione o c'è anche la lentezza, ritardo?
No, c'è ritardo, non sempre si riesce a farli arrivare.
Anche perché molte di questi provvedimenti, da quello che ho capito, bisogna iscriversi online. Anche là si dà per scontato che la gente possa andare sul sito, fare richiesta, giusto?
Sì, noi anche su questo ci siamo messi un po' a disposizione per fare da interfaccia, però non è banale, perché poi alla fine è proprio un tema di procedure e di burocrazia che non siamo riusciti. Tu pensa alla cassa integrazione, no?
Sì.
Noi comunque siamo riusciti a mettere in piedi una procedura che già di per sé è complessa, sì, e in questo caso ha addirittura un passaggio in più della regione, no?
Che è un passaggio che è un collo di bottiglia. Ricordiamo 28.000-29.000 aziende, 40.000 lavoratori che aspettano di ricevere praticamente dai primi di marzo la cassa integrazione in deroga. Alla data del 22 di aprile, quindi un mese e mezzo dopo l'inizio della presentazione delle pratiche, le domande inviate dalla regione per dichiarazione dell'assessore Zedda erano poche centinaia, inviate dalla regione all'INPS. A detta invece dell'INPS, quelle ricevute sarebbero addirittura meno, 70-80, una cosa scandalosa, anche perché altre regioni italiane hanno quasi esaurito tutti i flussi di domande e stanno già predisponendo i pagamenti tramite l'INPS. È una situazione veramente incommentabile, mi verrebbe da dire, quasi.
Ma sì, questo, i 25.000 euro, no, i 600 euro, sono tutte manovre che sono bellissime da raccontare, però c'è un oiato, no? c'è un momento di cesura di tra quello che è il sogno, no? L'idea e poi quella che è la realtà, quando in mezzo ci metti troppa burocrazia, no? Troppi passaggi, troppi pezzi di carta. Questo io mi auguro che nelle prossime settimane, nei prossimi procedimenti venga meno, venga attenuato, perché ora per esempio caso che facevamo della cassa integrazione,
sì,
è vero che la Sardegna è in ritardo, però è anche vero che è stato messo questo giro per le regioni che a livello centrale potevano evitare, no? Potevano andare direttamente sull'INPS. Quindi diciamo c'è una corresponsabilità che fa sì però che alla fine poi chi è più in difficoltà, chi è meno, chi non riesce a portare in tavola la cena, diventa sempre di più.
Ecco,
noi
ma quelle
persone che fino a ieri non immaginavamo neanche di
dovergli dare un sacchetto con la spesa, certo.
veramente ti tocca il cuore.
Ecco, e quando si dice che su queste situazioni poi monta il malessere, il disagio, la rabbia, tu hai percezione di questo? Cioè vedi la gente un po' disperata col passare dei giorni nel non ricevere la cassa integrazione, parlo per chi ha un posto di lavoro ed è fermo in box, ma anche per chi viveva magari di lavori così casuali o diciamo improvvisati giorno per giorno, tutto quel mondo un po' in nero che ovviamente è fermo, più che mai fermo, e non ha neanche le tutele che sono previste invece per chi ha un contratto di lavoro. Vedi montare la disillusione, la rabbia, la disperazione?
Ma allora io penso che fino ad oggi troppo bene sia andata. Penso che sia stato fatto un lavoro, diciamo, di, almeno in termini di comunicazione, forse anche spontanea, non troppo ragionata, tra le persone, tra i gruppi, tra le associazioni, tra le comunità, diciamo, più o meno istituzionali presenti sul territorio, molto buona, che ha pagato. Ora, al di là del fenomeno degli sceriffi,
siete stati voi l'ammortizzatore sociale fino adesso, no?
Mi verrebbe da dire. Siamo stati noi l'ammortizzatore sociale, e poi io penso anche al buon carattere, alla voglia di aiutarsi quando ci sono i momenti difficili. Ti dicevo prima della solidarietà, non ce n'è mai stata così tanta. Non penso che questa situazione possa andare avanti a lungo, mi auguro che ci siano delle risposte finalmente concrete, e da questo punto di vista, se così non fosse, effettivamente potrebbe venire fuori, insomma, qualche reazione violenta, soprattutto perché questa proprio quella burocrazia, no, di cui parlavamo, no, che crea questa differenza veramente molto forte tra quello che è il racconto, no, quando vediamo le conferenze stampa, quando vediamo il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, i Presidenti delle Regioni che parlano, no? E poi quello che realmente succede nella pratica, no? nel quotidiano di tutti noi, di queste persone. Quando vediamo che c'è questa differenza straordinaria e in mezzo, insomma, c'è tutto un mondo di burocrazia, se ci metti che proprio è quel mondo di burocrazia che in questo momento è quello più tutelato, no?
Certo, perché sono quelli che comunque sia non hanno la cassa integrazione, il 27 continuano a prendere lo stipendio anche se sono in smart working,
anche se hanno fatto poco e niente, anche se hanno fatto poco e niente. Ci sono queste formule assurde del presidio, per cui uno che cosa deve fare? Deve rispondere
a telefono, a disposizione, chiamano, sta a disposizione. Ed è un mondo di garantiti, no? Ed è un mondo di garantiti che stabilisce tempi, modi, lunghezze, lungaggini, documentazioni, richieste aggiuntive per il mondo dei non garantiti, che invece aspettano che gli arrivi qualche cosa. Ugo,
questa
io vorrei
è una situazione, ecco, secondo me mettere insieme le due cose ci fa ragionare meglio e ci permette di capire quanto sia pericoloso. Cioè, io penso a giugno, no?
Sì.
Quando queste persone reclameranno la quattordicesima, e dall'altra parte magari c'è chi non è riuscito da 2 o 3 mesi a portare a casa niente.
Una lira, certo.
No, diventerà veramente difficile.
Allora, lo racconteremo insieme questo processo, perché io ti chiamerò periodicamente per sapere come stanno andando le cose nel mondo, diciamo, di cui voi vi occupate, e vorrei concludere questa nostra conversazione con un'indicazione al nostro pubblico per fare qualcosa, per contribuire a dare una mano attraverso voi a queste persone, a queste famiglie, a questi lavoratori senza lavoro. Mi dai un'indicazione operativa?
Sì, grazie Sergio. Allora, noi facciamo due cose. In realtà tutte le manovre, le misure, gli strumenti che stiamo mettendo a disposizione sono sotto un cappello che si chiama Ti Abbraccio, che era il nome delle iniziative anche prima dell'emergenza, e abbiamo continuato ad usare questo Ti Abbraccio, dove un tempo distribuivamo i vestiti, oggi gli alimenti, i tablet, la parafarmacia, i pannolini, eccetera. Tiabbraccio.it è il sito di riferimento, c'è una pagina Facebook che si chiama tiabbraccio.it lo stesso, lì si trovano i numeri di WhatsApp per richiedere, ma si trovano anche i numeri dell'IBAN per dare.
Perfetto, allora vi ricordiamo, se vogliamo sostenere il lavoro dei volontari e delle persone che lavorano con la Fondazione Domus de Lume e con tante altre associazioni che si stanno dando da fare in questo momento, queste sono le indicazioni. Io ringrazio Ugo Bressanello, che saluto,
te, Sergio,
ci risentiamo presto. Saluto anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito.